le meraviglie. In cammino per l'Italia. Porta Pinciana a Roma, raccontata da Achille Bonito Oliva.
Questa pausa di silenzio nasce, direi, da una ammirazione che non ho mai smesso di avere verso le mura aureliane e Porta Pinciana. Sia perché mi ricordo una grande esperienza personale, aver curato una mostra multimediale, interdisciplinare e transnazionale nel parcheggio sottostante sull'arte contemporanea, in cui c'era arte, cinema, teatro, musica, fotografia, architettura, tutti i linguaggi. E questa mostra fu anche il frutto di fare di necessità virtù. Una mostra d'arte contemporanea con tutti i suoi linguaggi espressi in uno spazio che proveniva da una grande storia del passato. Ecco, un cortocircuito. L'arte che è capace, non dico di annullare il tempo, ma di connetterlo, di tenerlo insieme. E ci fu un pellegrinaggio internazionale intorno a questa mostra, perché la mostra era anche catacombale, era una mostra sotto nel parcheggio Villa Borghese e sotto Porta Pinciana. Poi ci fu, facemmo impacchettare letteralmente a un grande artista appena scomparso, Cristo, le mura aureliane, Porta Pinciana. E Porta Pinciana è una forte emozione, in quanto dà il senso della continuità di una storia perenne. Ricordiamo il fatto che queste mura un po' preesistevano, ma l'imperatore Aureliano, perciò da quel momento mura aureliane, fece una recinzione totale della città per proteggerla dai barbari. nel 271 dopo Cristo e nel 275 aprì una piccola porta per entrare e uscire dalla città. E in quanto Roma era così estesa che bisognava creare dei punti di entrata e di uscita distribuiti, e questa porta poi è stato teatro di molte battaglie, molti scontri, e quindi diciamo, ecco, aveva già le sue testimonianze, anche se belliche. E si chiama Porta Pinciana perché apparteneva alla gens Pincia, che era una grande famiglia. Poi nel tempo diciamo che questa porta è stata rafforzata. Sarà Onorio che nel 403 finalmente costruì una porta trionfale, celebrativa, per entrare e per uscire.
Thank you. aureliane costituivano intorno al III secolo la cinta esterna di Roma a difesa delle invasioni barbariche. Il 20 settembre 1870 i bersaglieri a colpi di cannone praticarono una larga breccia, oggi onorata da un monumento. Ma le brecce, per le mura di Aureliano, non finirono lì. Le esigenze del traffico hanno costretto gli urbanisti moderni a comportarsi come nuovi barbari e l'imponente opera che richiese due secoli per la sua costruzione è stata fatta letteralmente a pezzi. Originariamente il perimetro delle mura era di oltre 18 chilometri, con 383 torri, 7.000 propugnacoli, 116 corpi di guardia. Oggi, in corrispondenza delle strade importanti, le mura sono state interrotte o forate con fornici per consentire il traffico veicolare e per passaggi pedonali. Se gli urbanisti hanno fatto a pezzi le mura in omaggio alle esigenze del traffico, non è mancato un celebre artista che le ha volute invece impacchettare con enormi teli di plastica per trasformare un'opera morta, una reliquia statica, in qualcosa di estremamente moderno, dinamico e affascinante. L'insigne artista si chiama Yavashev Christo.
D'altra parte va anche detto che poi nel XX secolo, tra il 1908 e il 1935, furono aperte anche altre porte per aiutare la mobilità della città. Va anche ricordato che nei secoli precedenti, nel Rinascimento, per entrare e uscire da Roma bisognava pagare un piccolo dazio. Quindi era un'entrata e un'uscita a pagamento. Quello che devo dire mi colpì, perché è chiaro, era facile per un momento progettare una mostra nello spazio catacombale dove c'era il parcheggio, appena ultimato e prodotto dalle Condotte d'Acqua, che è una grande società pubblica e che ci concesse agli incontri internazionali d'arte e a Graziella Lonardi, che ne era il segretario generale, e a me come curatore della mostra, la possibilità di utilizzarla per una esposizione. 30 novembre 73. Però mancava qualcosa. Ecco, mancava, se si può dire, il protagonismo, la messa in evidenza di questa architettura straordinaria che porta Pinciana. Da qui mi nacque l'idea di invitare un artista di origine bulgara, Christo, che viveva a Parigi e che come lavoro faceva parte poi del movimento del Nouveau Realisme. Era quello di impacchettare gli oggetti e cominciava a ipotizzare l'impacchettamento anche di architetture, di paesaggi, e nacque la proposta intanto di invitarlo a Roma, di visionare, e lui venne. Visitò, gli piacque molto Porta Pinciana, anche Castel Sant'Angelo, nacque in lui l'idea di un progetto di impacchettamento, ma la verità, io preferii Porta Pinciana, avendone curato l'aspetto espositivo, artistico, visivo, performativo degli spazi sottostanti. Era un modo di far emergere l'arte contemporanea e far mettere in evidenza questo matrimonio morganatico tra l'antico e il moderno, tra architettura storica del passato e, diciamo, l'immaginario di artisti contemporanei. Ci fu anche un piccolo incidente, se si può dire così, politico, in quanto i fascisti, offesi dal fatto che, impacchettando tutta Porta Pinciana, Christo copriva anche lì dove c'è la lapide, che è un omaggio ai caduti, eccetera, i fascisti la lessero come un'offesa alla memoria della patria e misero una bombetta, ma che non fece, per la verità, grandi danni. Porta Pinciana è stato un luogo di teatro di molte cose, fatti di vita ma anche fatti di morte. E voglio ricordare che Pino Pascali nel 68, proprio qui all'esterno, ebbe un incidente mortale e scomparve in un'età giovanissima, nel momento in cui il suo lavoro stava emergendo a livello internazionale. E io con lui avevo un bellissimo rapporto, perché 2 anni prima avevo curato una mostra a Napoli, sua, alla libreria Guida, quando io ancora facevo il doppio gioco tra poesia e prosa, poeta visivo, e cominciavo però a essere attirato dall'arte. E quindi in qualche modo posso dire che sono stato un bricolero, ho utilizzato l'architettura del passato per celebrare l'arte contemporanea e dimostrare che si può progettare il passato, ridare una funzione a spazi della storia e farne una perenne geografia di godimento visivo. E devo dire che l'impacchettamento di Cristo ha avuto anche un esito di estrema comunicazione, anche alle foto che ha fatto Massimo Pensanti, che era il fotografo degli incontri internazionali dell'arte con cui collaboravamo da molto tempo, perché in qualche modo dava una visione, come dire, un'astronave, un qualcosa che occupava la storia e invitava ad un lungo viaggio della memoria.
Sempre buona caccia via Veneto per i fotografi dei grandi settimanali. L'Aga Khan con la Begum, Ali Khan, Rita Hayworth, Jacques Fatt, Orson Welles, Errol Flynn, Roberto e Ingrid, Bob e Barbara, Elizabeth Taylor e Greta Garbo. Nella libreria Rossetti si riunisce il più brillante mondo letterario. Il filosofo Panfilo Gentile conversa con il poeta Cardarelli. Alberto Moravia discute con Vitaliano Brancati e Luigi Barzini Junior.
Quello che, devo dire, colpisce molto è che Portapinciana ha resistito pure alla dolce vita. Insomma, prima di Contemporanea, negli anni 50-60, la dolce vita ha avuto un effetto esplosivo sul cinema mondiale, era diventata la Hollywood sul Tevere. Bene, questa Porta era in qualche modo la celebrazione di questo passaggio di consegne da Hollywood a Cinecittà.
Marcellino, bruttino.
Come stai?
Cattivo, froci, bene.
Dove vai?
A Bassano di Succi, in un castello del mio fidanzato.
Perché non mi ci porti?
Oh sì.
Senti, ti ha cercato paparazzo, voleva farti un servizio su Jardin de Mode.
Sì, ma io non faccio più fotografie di moda da un anno, basta.
Nicolina!
Ecco
Nico!
La macchina. Vieni.
Appena fuori Roma, guidi tu.
Altrimenti prendo...
Dopo Capranica, la scorciatoia degli ulivi.
Strada di Roma che da Porta Pinciana scende con un'ampia curva fino a Piazza Barberini. Via Veneto vive ed è celebre perché fuori da tutto questo, proprio all'esterno delle mura dei suoi palazzi, delle vetrine dei suoi negozi, tra un marciapiede e l'altro, è a un tempo agenzia di borsa e di affari, ufficio di collocamento, sala stampa, una succursale di Cinecittà, una passerella per defilé, un salotto per intrecciare relazioni sentimentali. Lo specchio, insomma, di una società e di un mondo. Quando l'aria di Via Veneto si riempie del rombo dei motori da corsa, vuol dire che è ormai molto tardi. La mezzanotte è passata. Da Porta Pinciana o da Via Bissolati arrivano le grandi firme del cinema o dell'automobilismo sportivo. Si accostano al marciapiede di sinistra come navi che attracchino ad un molo la Ferrari di Rossellini, l'Aurelia Sport Azzurra di Raschel, la B21 fuori serie di Piero Tellini e quella di Piero Mela.
Delle scene di scazzottamenti, di fughe, di paparazzi che inseguivano gli attori. Insomma, Via Veneto aveva Porta Pinciana come entrata e uscita e i bar della strada come teatro di un notturno palpitante e pulsante. Come sempre succede, l'immobilità ha sempre la meglio sul movimento, nel senso, la dolce vita è finita, Porta Pinciana è rimasta. Cioè, a dire, Porta Pinciana è proprio l'espressione di questa, direi, identità della città di Roma, che nell'immobilità ha trovato una dimensione di eternità.